Siamo al telefono con Gian Maria Contra, autore del nuovo Zombie Walk, l'irresistibile ascesa di un mostro senza qualità per Odoia. Classe milanese del 68, Gian Maria Contra muove i primi passi in editoria tra i redattori della rivisteria. Nel 1998 realizza per Feltrinelli il volume Il mercato del terrore, mostri maestri dell'horror. Dal 2003 al 2007 membro permanente della redazione del mensile Horror Mania e autore per la rivista gemella Thriller Mania. Collaboratore occasionale di varie case editrici, dal 2002 lavora stabilmente presso la Sergio Bonelli Editore, per la quale ha curato varie collane e firmatario di numerosi articoli e minisaggi. Cominciamo subito col spiegare a chi ci sta ascoltando che Zombie Walk non è l'ennesimo libro per cinefili horror, nemmeno un saggio che vuole utilizzare il Living Dead, il morto vivente, per una ennesima metafora sociopolitica. Zombie Walk vuole raccontare le metamorfosi del Living Dead attraverso la storia, passando dalla cultura pop all'arte più colta, senza dimenticare cronaca più spicciola o la scienza. Come scrivi tu nella tua prefazione, ribattezzata preputrefazione in maniera molto ironica, il compito di questo libro, di questo saggio, è indagare, cercare come il morto vivente sia giunto da lontano per sferrare un poderoso attacco colonizzatore al nostro immaginario quotidiano.
Sì, direi che hai dipinto un quadro già abbastanza completo. Insomma, la mia idea era quella di prendere non tanto lo zombie in sé, non è che io sia un folle sfegatato appassionato di zombie, ma un oggetto dell'immaginario che fosse presente, diciamo così, sulla scena mediatica a 360 gradi in quel momento, e attraversare tutte le dimensioni che questo oggetto poteva produrre in termini di narrazione, di intrattenimento, di racconto, ma anche di profondità di stratificazione storica. Ho verificato sul campo, diciamo così, anche perché bene e male è un aspetto del mio lavoro, che la bibliografia esistente era indubbiamente interessante. Sono visto anche degli episodi, dei testi di spessore e comunque ben documentati, ma in un qualche modo sempre costruita a partire da un'ottica molto parziale. La critica del cosiddetto genere horror tende quasi sempre a diventare un esercizio per disperatissionato, se diciamo, per fanatici del genere, che quindi si limitano a enumerare una quantità infinita di dati, di film soprattutto, perché la componente cinefila poi è quella prioritaria, ma poi quando si tratta di costruire la cosa che è più interessante, cioè un percorso, tutto questo in qualche modo si rivela vuoto fino a se stesso. Partendo da qua, come dicevi tu, io ho deciso di buttarmi in un percorso un po' libero. Infatti, se c'è un difetto nel mio lavoro è il suo pregio, nel senso che è un libro che si è costruito passo passo, come all'interno di un corridoio nel quale tu apri una porta e scopri che dietro c'è un altro corridoio con altre porte.
Uno dei capitoli più interessanti che fanno parte del tuo libro è quello intitolato Plastic People, ovvero sul buon senso delle salme, dove racconti attraverso una serie di esempi che partono da molto lontano e che arrivano ai nostri giorni della tradizione del travestimento orrifico nella body art, ma anche nel mondo dello showbiz, partendo da un giovane canadese di nome Rick Jens, detto anche Zombie Boy, completamente tatuato e finito in un famoso videoclip con Lady Gaga, e collegandolo alla suicida punita, che invece ha un busto mummificato di una ragazza annegata nel 1864 e finita in un museo padovano. Due esempi apparentemente lontani, ma che servono a descrivere quella sottile linea di confine che separa attrazione e repulsione nell'iconografia del cadaverico.
Sì, direi che sono proprio quelli che tu hai richiamato, sono poi due estremi, no? Di questi diversi modi di raccontare lo stesso oggetto, perché da una parte abbiamo appunto un esponente della cultura di massa che ha puntato tutta la propria carriera sul fatto di aver trasfigurato il proprio corpo ed essersi trasformato in un qualche modo in un vivo morente o morto vivente a seconda dei punti di vista, ma da un punto di vista essenzialmente ed esclusivamente estetico. La suicida punita, secondo me, è ancora più affascinante, se vogliamo, sì. Perché si pone a livello di una cultura erudita, scientifica, no? Diciamo così, nel solco di quella tradizione un po' paludata dell'accademismo medico italiano. Però nel contempo il testimone lancia lì, mette sul piatto un messaggio che è veramente difficile da decodificare, no? Il fatto che Brunetti volesse da un lato esporre un campione, quindi un oggetto di osservazione scientifica, ma sotto uno sguardo che era condizionato dai suoi pregiudizi, diciamo così, dalle sue credenze, dalla sua fede religiosa, e quindi l'idea che una suicida dovesse per forza essere rappresentata in quei termini. Quando dicevo prima che ci sono domande che non possono avere una risposta, in un certo senso alludevo a processi di questo tipo. Cosa c'è lì dentro? Dentro un immaginario come questo, che mescola a pari livelli la scienza, e immaginazione, se vogliamo, macabra, ultramondana o religiosa, c'è qualcosa di estremamente complesso che è tutto ancora da decodificare. Io ho cercato di fare qualche timido passo dentro questa dimensione.
Ecco, uno studio molto meticoloso il tuo, che ti ha portato fino alla tanatologia, lo studio della morte, le successive modificazioni del corpo, tirando in ballo vari trattati del Settecento fino alla plastinazione, pionieri dell'anatomia ceroplastica come Gaetano Giulio Zumbo, no? Che creava dei teatrini tridimensionali piuttosto inquietanti, visibili peraltro anche nel nostro Museo della Specola qui a Firenze, veri e propri capolavori del macabro. Non mancano nemmeno in questo capitolo comunque riferimenti al grande cinema come La Mammina di Norman Bates, di Psycho, e poi riferimenti per esempio a pratiche pittoriche curiose, diciamo, come quelle di fotografare i cadaveri nell'Ottocento, le famose fotografie post-mortem di epoca vittoriana.
Tutte queste che sono assolutamente, come dire, un dilettante, però un appassionato di iconologia, di storia dell'iconografia. E noi vediamo una gran quantità di film in cui i cadaveri, i mostri del momento sono rappresentati in termini estremamente dettagliati e realistici, e in qualche modo queste immagini tendono a diventare stereotipate, a ripetersi sempre uguali. Allora mi sono chiesto: quali sono le fonti di lungo periodo della rappresentazione che noi come civiltà abbiamo del cadavere? E quindi mi interessava molto capire come il cadavere è stato elaborato a livello di iconografia collettiva, di iconografia sociale, diciamo così, e come è stato trasmesso a ognuno di noi, come l'industria cinematografica piuttosto che quella televisiva lo hanno accolto e reinterpretato a modo loro. Seguendo questo percorso sono venute fuori tante cose, diciamo così, interessanti, no? Rispetto alle quali io credo che ci sarebbe da approfondire ancora molto. Sono io, tutto sommato, è un saggio che si muove, diciamo, tra il serio e il faceto, combina volutamente elementi della cultura popolare, come dicevi tu, ho anche cercato di utilizzare l'ironia perché poi si rischia di prendersi troppo sul serio, con invece elementi più eruditi, più ricercati, più filologicamente complessi da ricostruire. Tocca la superficie di questioni che secondo me sarebbe molto interessante approfondire, e la mia speranza è che sui lettori abbia eventualmente anche questo effetto, no? Andare un attimo oltre l'immediato.
Beh, sicuramente c'è per esempio il capitolo dedicato a una ipotetica storia della letteratura zombie, dove tu parti molto da lontano, da quell'aneddotica macabro moraleggiante che trova spazio nelle opere medievali oppure in documenti più o meno ufficiali come Le vite e le imprese dei santi. Vai a citare addirittura San Stanislao, vescovo di Cracovia, che pare riportò in vita un uomo morto da 3 anni, per citare poi romanzi più noti come Lovecraft, Edgar Allan Poe, anche il nostro Leopardi, e fino ad arrivare alla nostra epoca, dove invece c'è una quantità quasi industriale di romanzi e romanzetti imbevuti di fluido zombesco, citando World War Z, da cui poi è stato tratto anche il film, o addirittura Orgoglio e pregiudizio e zombie, dove si va a scomodare addirittura a Jane Austen.
Posso unirmi a voi?
Ma certo.
Buonasera.
Permettete, signori?
Una pozione?
Mosche dei cadaveri. Questo tipo di mosca è in possesso di un talento invidiabile, l'abilità di trovare la carne morta.
Questo ronzio è assordante.
Non mi preoccuperei del ronzio al vostro posto. Preoccupatevi quando si fermerà.
Oh cielo!
Sempre in questo capitolo poi un legame che non può mancare tra zombie e fumetto, a partire da The Walking Dead, da cui la famosissima saga televisiva, e fino all'autoprodotto e autodistribuito Zombie Game Vaticano.
Dicevamo, si aprono porte e dietro ci scoprono degli universi, no? Io stesso sono convinto che è un qualsiasi, diciamo così, 17enne, 18enne appassionato del genere zombie potrebbe citare decine e decine di romanzi e di opere che io non sono riuscito a rintracciare. Quello che cercato di fare è trovare un percorso attraverso quelle che potessero essere le opere, non dico più significative in assoluto, ma quelle che mi hanno colpito di più. Nell'ambito della letteratura zombie è veramente difficile trovare un riferimento, come può essere nella letteratura vampirica il Dracula, piuttosto che Carmilla, piuttosto che altre opere di questo genere. Diciamo che lo zombie in questo condivide un po' la condizione del licantropo. Nessuno saprebbe citare un'opera così fondamentale da essere conosciuta da tutti, no? Però essendo che lo zombie è per sua natura una creatura frammentaria e frammentata, diciamo che ci sta, non esiste un percorso rigido, ma ci sono tantissime piccole esperienze. Una cosa che salta all'occhio, è proprio in riferimento all'opera che citavi qui, Zombie Game in Vaticano, è che molto spesso è proprio l'ironia che si associa spontaneamente alla figura dello zombie. Non è che Non è che manchino esempi simili con altre figure classiche dell'immaginario horror, però sembra che lo zombie attiri uno sguardo come dire, allegorico e quindi sarcastico e quindi ironico, quindi di critica sociale, in maniera spontanea, come se fosse una calamita per la polvere di ferro, perché è un aspetto interessante.
I capitoli sono tanti, interessanti, lasciamo poi il piacere della lettura di Zombie Walk ai nostri amici all'ascolto, ma non possiamo non citare un altro capitolo gustoso intitolato Certificati di morte, ovvero Parenti serpenti, che è una interessante dissertazione tra affinità ma anche divergenze tra un altro non morto illustre come il vampiro e gli zombie. Un excursus il tuo che parte da un breve scritto di John Polidori pubblicato nel 1819, erroneamente attribuito a Lord Byron, il quale però smentì subito di esserne l'autore, ma che ebbe un immediato successo in Europa.
Beh, quello diciamo che è il testo che segna in tutte quelle che sono le genealogie classiche del romanzo vampirico il primo atto, no? Polidori era una persona che viveva a stretto contatto con Byron, era il suo medico personale, se non ricordo male, ed ebbe modo di essere presente con lui in varie circostanze, non ultimo in quella celebre circostanza che diede poi origine a Frankenstein e Mary Shelley e che tutti, diciamo così, frequentatori dell'horror ben conoscono. Da lì nasce quella fisionomia che poi governerà la figura del vampiro nei secoli a venire, no? Perché in realtà, a quanto pare, il vampiro raccontato da Polidori, che si chiamava Lord Ratuan, altro non era che la controfigura di Byron stesso, con il quale Polidori aveva un rapporto di odio-amore che poi verso la fine diventò prevalentemente di odio. Questo percorso perché io l'ho messo nel libro? Perché mi piaceva andare un attimo a mettere il bastone tra le ruote a una tesi che si è affermata in maniera, come dire, acritica, che tende ad essere ripetuta un po' a manovella, diciamo, senza riflessione da tutti, cioè che il vampiro e lo zombie sono due creature strutturalmente, dogmaticamente, irreversibilmente separate e non confondibili l'una con l'altra. Quello che ho cercato di fare io, ricostruendo la storia del vampiro attraverso i documenti, attraverso le fonti, diciamo così, ufficiali, che sono per lo più fonti 600-700, che sono reperibili con relativa facilità sul mercato editoriale italiano, di andare a vedere da dove vengono i vampiri. Quello che viene fuori, e naturalmente non anticipo i dettagli, è che comunque esiste una profonda affinità, no, tra la figura del vampiro e quella dello zombie, per il semplice fatto che il vampiro ha in realtà un'origine dal punto di vista folclorico e culturale assolutamente popolare.
A conclusione della nostra chiacchierata, ricordando che stiamo parlando del libro Zombie Walk, l'irresistibile ascesa di un mostro senza qualità, edizioni Odoia, possiamo anche dire, come tu dici più volte nel lavoro, che questo non è il libro o la Bibbia definitiva degli zombie, che non esiste e mai potrà esistere, perché la popolarità dello zombie, del morto vivente, è un fenomeno in continuo movimento e in continua evoluzione.
Infatti ho scelto il titolo Zombie Walk non a caso, perché il titolo è il nome che designa queste passeggiate di persone truccate del zombie che si muovono nelle città e che lo fanno per i più svariati motivi, no? Dalla protesta al semplice divertimento personale. Lo zombie, per quello che ho avuto modo di vedere, di sperimentare accumulando e leggendo documentazione sull'argomento, è veramente oggetto di un'infinità di interpretazioni, molte delle quali tendono ad essere contraddittorie l'una con l'altra. Di conseguenza, tra l'una e l'altra si crea uno spazio di interpretazione possibile che è virtualmente infinito. Quello che ho capito è che, di per sé non è che sia una constatazione insolita, originale, è che lo zombie viene percepito in funzione di quelle che sono le coordinate culturali da cui l'interprete parte. Quando c'è una crisi economica, lo zombie è segnale di quindi la rappresentazione allegorica della crisi. Quando, come nel momento che stiamo vivendo, sono in corso dolorosissimi processi di migrazione, lo zombie diventa metafora del migrante. Quando invece la società in qualche modo sprofonda nella sua opulenza, lo zombie diventa simbolo del conformismo e dell'adattamento. Quali sono le variabili che si possono stendere di qui al futuro, no? Quante volte cambierà il nostro punto di vista sul mondo, soprattutto quante volte cambierà il mondo? Non possiamo saperlo. Credo che lo zombie ci seguirà nella nostra ignoranza, improvvisando di volta in volta.
È una cosa che mi diceva sempre mio nonno. Conoscete la macumba? Il voodoo. Mio nonno era una specie di stregone a Trinidad. Ci diceva: quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra.